Con Passione Casa Ogni Euro, la lavatrice Candy Slim in classe A meno 15% con 9 cicli rapidi è tua a solo 399 euro, anche a tasso zero. In più la consegna è gratuita, perché Ogni Euro batte forte, sempre.
Fino al 1° maggio, dettagli in negozio, Tanetai 0%, 10 rate, salva approvazione della finanziaria.
La Finanza Amichevole, il podcast che semplifica il concetto ostico della finanza per renderlo alla portata di tutti, curato e realizzato da Alessandro Fatichi.
Buonasera e bentrovati a tutti e benvenuti a questa nuova puntata della Finanza Amichevole che facciamo ormai periodicamente con i giovani. Stasera con noi abbiamo Lorenzo Francini, al quale cedo subito la parola per presentarsi e poi iniziamo questa chiacchierata insieme. Ciao Lorenzo e benvenuto.
Ciao Alessandro, innanzitutto grazie per avermi incluso in questo progetto. È interessante poter parlare di finanza con persone pratiche nel settore, ma anche a livello personale è una nuova esperienza. Io non ho mai fatto una diretta né sui social, e poi gli unici confronti che ho sono a livello universitario, eventuali orali. Quindi grazie per questa opportunità. Io mi chiamo Lorenzo Francini, ho 22 anni e ne devo fare 23. Io ho frequentato il liceo scientifico Guido Castelnuovo, poi dato il contesto familiare in cui tutti sono economisti, ho anche per interesse personale, ho iniziato la triennale in economia aziendale a Firenze e l'ho conclusa a luglio. L'anno scorso ho deciso di provare a iniziare un percorso magistrale fuori Firenze, quindi ho cominciato a fare i test di ammissione e sono stato preso all'Università Bocconi, dove io faccio un corso che si chiama Economia e Legislazione d'Impresa, un corso che mi permette di focalizzarmi sulle operazioni straordinarie, quindi finanza straordinaria. Sono molto soddisfatto di questa scelta perché al di là degli insegnamenti la Bocconi ti dà tantissime opportunità sia per eventuali stage, quindi in ambito lavorativo, ma anche per un confronto con persone che arrivano da tutto il mondo. Avevo piacere a fare un'esperienza a livello internazionale perché fino ad ora ho fatto esperienze brevi, sono stato in Inghilterra a studiare un mese, due settimane. Quindi avevo deciso di fare un Erasmus, quindi ho fatto domanda quest'inverno. Chissà se potrò andare, chissà quanto. Quindi questo sono io e quello che ho fatto fino ad ora.
Bene, quindi diciamo la parte finanziaria, come hai detto, è un po' nel DNA familiare, fra virgolette, da un punto di vista, e quindi la domanda di rito che spetta anche a te come a tutti è la considerazione che hai della finanza, a parte quello che è la tua conoscenza, però anche soprattutto in base a quelle che possono essere state gli approcci e anche se vogliamo un po' di formazione da parte della famiglia in merito a quella della finanza, e quindi con gli studi che fai è certamente un qualcosa che ti porta a sviluppare l'aspetto finanziario, però sia prima che tu iniziassi questa fase di studio e sia ora attualmente proprio una considerazione di quello che è il mondo della finanza, appunto studiando a livello di operazioni straordinarie delle aziende. Che cos'è, a parte anche un aspetto che ti incuriosisce? Ecco.
Allora, devo dire che il mio pensiero sulla finanza è cambiato da quando facevo il liceo ad ora. Perché prima la concepivo come trading, quindi operazioni in breve termine, guadagno immediato. E con il percorso universitario, come ho detto prima, mi sono focalizzato sulle operazioni straordinarie, quindi finanza straordinaria, che comporta l'implementazione di operazioni con un ritorno nel lungo periodo. Quindi ho cambiato proprio il concetto, passando da un orizzonte di breve periodo a uno di lungo. Quindi io principalmente conosco, per quel poco che posso conoscere, la finanza da un punto di vista aziendale, quindi comunque con un riflesso indiretto sui mercati stessi, perché ho l'opportunità di studiare anche casi pratici, casi reali, soprattutto di società quotate di grosse dimensioni.
Certo.
Però devo dirti che attualmente non mi fa impazzire la finanza dal punto di vista del trading. Ci sono vari motivi. Innanzitutto perché secondo me il valore si crea nel lungo periodo, medio-lungo termine, e non nel breve termine come si fa nel trading. E soprattutto non mi piace il fatto che sui social, da qualunque parte, se vengano sponsorizzate persone che cercano di far passare la finanza come una cosa accessibile a tutti, semplice, che ti porta a guadagni immediati, perché poi noi vediamo queste persone che ostentano ricchezza facendo vedere le loro operazioni giornaliere che hanno portato a guadagni elevatissimi, e questo non mi piace, perché c'è bisogno di studio, c'è bisogno di approfondire e passa un concetto sbagliato, secondo me. Quindi questo è il mio rapporto.
No, questo è... Allora, è una cosa che mi fa piacere sentire, anche perché detta da un giovane, che è proprio il concetto stesso della finanza, che hai detto che proprio la troppa facilità in cui viene pubblicizzato anche un guadagno, e tra l'altro nei periodi poi di crisi in generale economica, tutto ciò che viene considerato come guadagno immediato, ma potrei parlare anche a volte dei giochi d'azzardo, delle lotterie, hanno un'impennata, perché nei periodi di crisi le persone cercano di ottenere, fra virgolette, il tutto e subito, anche negli investimenti. E nel guadagno, che come hai detto te, di breve periodo, che poi è come se uno va al casino a scommettere sul rosso e nero quasi, perché io, con tutto il rispetto che ho del trading, per fare trading vero bisogna studiare determinate tecniche di trading e passare la maggior parte del tempo giornaliero a fare quella cosa lì. Quindi è un mestiere quasi, non è un investimento da fare così ogni tanto. E il ritorno economico, che come hai detto te, studiando un'azienda, pianificando, eccetera, ma che poi uno lo vede in grosse dimensioni per quanto riguarda gli studi che stai facendo, ma ognuno di noi familiarmente è un'azienda. Quindi l'azienda stessa familiare deve pianificare un certo tipo di operatività e di, diciamo, da un punto di vista proprio anche di quelli che possono essere gli esborsi economici. E questo si può fare soltanto pianificando e avendo un orizzonte di medio-lungo termine a seconda di quella che possono essere, le varie uscite o i vari impegni che uno si porta avanti. E questo, ribadisco, mi fa piacere sentirlo, perché è la conferma di quello che dico, che voi giovani avete la mente molto più aperta, e anche perché vi trovate in una situazione, se vogliamo, storica, dove dovete per forza pianificare, perché quelle che erano anche tante certezze che potevamo avere anche in Italia, d'assistenzialismo, di garanzie, di sicurezze, posti fissi, eccetera, purtroppo negli ultimi anni, e con il problema Covid-19 ancora di più, c'è da rimettere in circolo tutto il meccanismo, e quindi se non si pianifica o si fa un qualcosa che abbia un certo percorso, non si può, fra virgolette, pensare che qualcuno, lo Stato in particolare, ci agevoli o ci appoggi più di tanto. Quindi
certo. Poi un'ultima cosa, anche sempre sul trading, per carità, non è che voglio sminuirlo facendolo passare come il male assoluto, però per quelli che non hanno conoscenze in materia, che decidono di avvicinarsi, faccio un esempio: io al liceo avevo scaricato un'applicazione che mi permetteva di fare trading virtuale, io i soldi non volevo metterli, però la concepivo come un giochino, cioè non si ha la concezione che, correlati a questi strumenti che te puoi acquistare, vendere, non si ha la percezione che ci sia l'economia reale dietro. Cioè noi prendiamo un titolo azionario di una società, non è che pensiamo dietro c'è la società e quindi il valore può essere correlato alle loro investimenti, alle loro strategie, ma vediamo come va, se ha un trend rialzista o ribassista. Cioè anche questa cosa non mi piace. visto che poi studio un minimo di economia, quindi...
No, no, ma questo è importante, avere questo pensiero e trasmetterlo anche alle persone, ai giovani, eccetera, perché è questo proprio l'aspetto che anche mi viene da dire spesso, perché alla fine un certo tipo di finanza, perché la finanza è in ognuno di noi e la finanza riguarda la vita di ognuno di noi tutti i giorni, cioè non solo il mondo degli investimenti, ma appunto la finanza familiare, la finanza di un'azienda, quindi è che un certo tipo di finanza, che è quella anche che dicevi te prima, ha soppiantato un po' troppo l'economia reale, quindi si guarda più un aspetto speculativo della finanza, o se la vogliamo anche definire un po' troppo creativa, rispetto a quella che poi invece è il riflesso sull'economia reale, quindi l'analisi di un'azienda che la devo vedere finanziariamente, ma devo vedere l'andamento economico di quell'azienda collegato poi al mondo della finanza. E questo, secondo me, in questo momento storico, ormai negli ultimi perlomeno 10-15 anni, questa finanza ha un po' troppo superato quella che è l'aspetto dell'economia reale, e è per questo anche che nei momenti come possono essere questi, di forte incertezza, di forte speculazione, i mercati finanziari ballano ancora di più, per usare un termine molto semplicistico, proprio perché c'è troppa finanza strutturata e creativa dietro, da strumenti derivati, strumenti a leva finanziaria, strumenti fra virgolette troppo speculativi. Quello che stai dicendo te è praticamente il ritorno, perché quando anche fai operazioni di trading stretto su determinati strumenti, cioè non è che vai a comprare l'azienda, sei a fare movimenti speculativi fra virgolette, ma non stai investendo nell'azienda.
Infatti volevo chiederti, secondo te, nel contesto attuale, cioè anche il valore dei singoli titoli, quanto riflette effettivamente l'andamento di un'azienda o può essere influenzato da fattori esterni?
Allora, secondo me, allora, ci sono i momenti, come è stato per esempio il mese scorso, quando ci sono stati quelle 2 settimane e mezzo particolarmente pesanti, dove i mercati finanziari sono scesi brutalmente e in maniera anche molto irrazionale, se vogliamo, e hanno riportato le quotazioni a livelli che però una parte erano dettati, se vogliamo, dalla speculazione e dagli strumenti che si diceva prima, e dall'altra parte quello che poteva essere la previsione di una forte recessione, e che quindi le valutazioni di determinati, non voglio dire aziende, ma di tutti i mercati, compreso anche quello obbligazionario, quindi nemmeno quello azionario, risentivano di quello che poteva essere l'impatto recessivo di quello che poi porta l'effetto del coronavirus. Quindi c'era stato un cosiddetto crollo su entrambi i fronti, infatti era molto più amplificato, perché c'era il crollo speculativo, e quindi strumenti speculativi o chi scommette al ribasso che tendeva a portare giù il mercato, crollo dovuto a quelle che erano le non aspettative economiche o la crisi economica generata da questo effetto virus. Il mercato nell'ultimo mese, 20 giorni, è rimbalzato, perché rispetto ai minimi mercati azionari alcuni hanno recuperato anche un 10-15%, quindi oggi secondo me ci possiamo trovare di fronte a valutazioni che sono più corrette, perché scontano nei prezzi quello che è la crisi che ci aspetterà da qui ai prossimi mesi. È chiaro che se questa crisi dovesse essere più lunga o più forte, può darsi che tra qualche mese si possa rivedere un assestamento a un ulteriore livello di ribasso, secondo me, perché ovviamente poi se prendiamo l'esempio dell'Italia, si parla che per il 2020 un calo grosso modo del PIL vicino al 10%, 9,50, 9,60, peggio di noi solo la Grecia. Sono previsioni. Se questo impatto, questa chiusura dovesse durare, se si riapre ma poi aumentano i contagi e quindi si richiudono un'altra volta e quindi si rientra in una fase ristrettiva, è chiaro che l'impatto sulle economie sarà ancora più forte, quindi ci sta benissimo che si possa vedere un ulteriore livellamento a ribasso. Viceversa, se invece si trova un medicinale contro la cura, se si rinizia a riprendere un po' di passo, si può vedere sicuramente un 2020 in forte crisi recessiva, perché è un dato oggettivo, però con un 2021 probabilmente di recupero, perché si ritorna un po' o a convivere con il virus e anche economicamente a rifare una ripartenza. Questo, secondo me, in questo momento le quotazioni possono grosso modo rispecchiare, però se queste previsioni che ho detto vengono grosso modo rispecchiate, perché se questo effetto del virus dovesse essere ancora più forte, ancora più vincolante, è chiaro che in questo 10-15% che hanno recuperato fanno la svelta anche a riperderlo. Però quello che si diceva prima su determinati strumenti finanziari speculativi che ci sono sul mercato, nel bene o nel male, incidono troppo sull'andamento dei listini finanziari. E c'è un certo tipo di strumenti, io l'ho sempre detto, non dovrebbero essere vietati, non dovrebbero essere... È chiaro che ora...
Esempio?
Ma anche la possibilità, te puoi scommettere, fra virgolette si dice a leva finanziaria, cioè se te hai 10, ma puoi scommettere a leva 2, leva 5, leva 7. Quindi vuol dire puoi anche... ma puoi anche investire su una tendenza al rialzo o al ribasso. Questi strumenti sono strumenti che non rispecchiano un'economia reale o un'economia di una società, ma è semplicemente uno strumento cosiddetto derivato. Questi strumenti, però, che cosa succede? Sono talmente presenti finanziariamente in tutto il mondo, in tutti gli investimenti, eccetera, che riuscire a toglierli dal mercato brutalmente è praticamente impossibile. Potrebbero essere tolti, fra virgolette, gradualmente. Quindi anche questo aspetto della finanza, come è strutturato ora e come è stato strutturato negli ultimi 15-20 anni, è complicato riuscire a riportarlo a come era negli anni 80, e cioè compravi o vendevi, sì, potevi anche su determinate tendenze, ma non c'erano tutti gli strumenti finanziari derivati che ci sono ora. Quindi questo è come quando è stato vietato le cosiddette vendite allo scoperto per un periodo di tempo sulla borsa italiana nel mese scorso, eccetera, perché ovviamente generava quell'effetto, quindi subentra i ribassisti, chi scommette al ribasso, e quindi si va a lavorare su questi prodotti che influenzano il mercato in maniera, se vogliamo, un po' artefatta. Quindi e questo, è chiaro, incide, va messo in conto, e come dicevi te prima, è quando andiamo a fare un investimento è bene porsi sempre un orizzonte di tempo che è di medio-lungo termine, valutando settori, aziende, stati in una certa maniera, perché sono quelli che ci permettono di avere una visione più logica e più giusta.
Però una domanda sui derivati. Cioè, te attribuisci una connotazione negativa a tutte le fattispecie di derivati, o ad esempio derivati di copertura, o esatto, derivati che possono avere come sottostante una materia prima, li concepisci in un'altra maniera? Perché quelli possono avere un'influenza sulla gestione operativa di un'azienda.
No, ma infatti hai portato l'esempio perfetto. Come un altro esempio ancora più giusto, possiamo farlo per un'azienda, effettuare coperture derivati sulle coperture di cambio per tutelarsi da un'eventuale oscillazione. Quindi pago un premio per tutelarmi da una variazione del cambio. Quindi un certo tipo di strumenti sono importanti e fondamentali per la riuscita e per soprattutto la gestione di un'azienda. Quindi aiutano l'azienda e aiutano il mercato. Però, come dicevo prima, se te puoi scommettere su un indice a leva 5 o leva 7, che al rialzo o al ribasso, questa è speculazione, non è investimento. Quindi questa tipologia di strumenti, mi permetto di dire, a mio avviso, perché ho vissuto il momento quando ho iniziato a lavorare dalle grida in borsa stando a telefono, e quindi la contrattazione dei titoli a gesti, sì, c'era un certo tipo di strumenti dove potevi anche investire al rialzo o al ribasso, ma non erano gli strumenti che ci sono ora. Ora siamo arrivati un po' troppo all'eccesso dal mio punto di vista. E quella pubblicità che dicevi te prima su internet, le applicazioni che ci sono, sono tante applicazioni che ormai poi funzionano tutte in maniera automatizzata e quindi te investi, ma dietro c'è una copertura che non è spesso la copertura sul titolo fisico o sull'indice fisico, ma è su un prodotto derivato dietro all'indice o all'azione. E quindi io parlo prevalentemente di questa cosa qui. Tutto quello che riguarda materie prime, valute, eccetera, che servono per coprire o per tutelare quello che può essere un investimento di un'azienda per quello che riguarda la pianificazione dell'azienda stessa, quelli sono strumenti importanti e utili che rispetto a 30 anni fa, che non c'erano o c'erano meno, aiutano. E quindi da quel punto di vista lì io sono favorevolissimo. Non sono favorevole agli strumenti che ti dicevo prima, perché è come non è investire, è una scommessa, è una cosa speculativa. La parola giocare e scommettere non fa parte degli investimenti. Sono il primo a riconoscerlo che un certo tipo di finanza ti ha fatto arrivare a un punto di considerarla come se fosse una scommessa o un gioco, e questo non va bene.
Ecco, io poi volevo chiederti relativamente a ciò che studio, le operazioni straordinarie. Volevo chiederti l'impatto che può avere la notizia di un'operazione straordinaria sul mercato, cioè quindi le operazioni straordinarie che vanno a riguardare le aziende, quindi che impatto può esserci sul titolo? Perché noi a livello universitario sì, ci danno qualche concetto, però magari una persona che l'ha potuto vivere mi può fornire informazioni aggiuntive. Non lo so per questo.
Allora, partiamo dal presupposto che anche fino agli anni 90 non c'era la cosiddetta legge sull'insider trading, per fare l'esempio. Certo. E che quindi quello che poteva essere, poi abbiamo visto tanti di quei film da Wall Street, Gordon Gekko, cioè quelli erano gli anni dove la soffiata e tutto quello che riguarda la conoscenza, il pilotare il mercato. I mercati in parte, se vogliamo, sono pilotati anche oggi, però quel mondo lì era un mondo veramente folcloristico e molto basato sulle voci, eccetera. Però da quando è venuta fuori soprattutto sia la legge sull'insider trading, ma tutti quelli che sono anche i vincoli per le persone che lavorano all'interno di una società, sia a livello apicale e a scendere fino in fondo, perché quando lavori per qualsiasi azienda, se è un'azienda quotata o fa parte di un gruppo quotato in borsa, hai dei vincoli ben precisi sia sull'investire in quella società sia nel comunicare o poter parlare di notizie che sono riservate. E in quel caso lì, soprattutto anche per quanto riguarda operazioni straordinarie di un certo tipo, di comunicare a qualcuno o anche a un semplice familiare che sia in ballo determinate operazioni che possono andare a influenzare il prezzo di quel titolo lì. E quindi oggi ci sono tanti vincoli, e anche gli azionisti stessi delle società, i proprietari, hanno anche soprattutto dei vincoli di negoziabilità del titolo in determinati periodi, e anche se deve essere fatta un'operazione specifica sul capitale della società, eccetera, non possono in quelle fasi lì negoziare i titoli dell'azienda.
Vabbè, certo, gli accordi di lock-up.
Esattamente, e quindi è un discorso che questo ha migliorato la situazione, perché prima appunto abbiamo portato l'esempio di un film, ma che la realtà era in quel modo lì. Cioè non è che è un film romanzato, perché il primo Wall Street, il mondo primi anni 90, eccetera, era in quel modo lì. Cioè non è che si sono inventati niente di strano. Oppure The Wolf of Wall Street, quello con DiCaprio, non è estremizzato nemmeno quello, perché poi quello è basato su una storia vera, quindi era un cinema un cinema in quel modo, ecco, in parte sì, un pochettino romanzato, ma era abbastanza impegnativo, però, quindi...
Secondo te ora, pur avendo introdotto una regolamentazione per quanto riguarda l'insider trading, cioè, come è cambiato e se sussistono ancora fenomeni di insider trading, perché faccio fatica io a pensare che siano stati eliminati totalmente, quindi come questa regolamentazione quanto può aver attenuato?
Allora, in parte l'ha attenuato, perché ovviamente si entra in un discorso poi anche a seconda dei livelli di procedimenti penali, però se dovessi credere che sia stato azzerato totalmente, direi una bugia sacrosanta, e non ci credo, cioè non ci credo nemmeno, cioè ci sono, ma anche se vogliamo andare, è come quando il presidente della Fed era Greenspan, e sono persone che hanno in mano un potere talmente elevato a livello di tassi di interesse, roba del genere. Voglio vedere se non avrà mai comunicato a nessuno determinate decisioni prima che venissero prese. Non ci posso credere. Cioè, lo dico in maniera più onesta possibile. Sì, è chiaro, sono cose eventualmente fatte in maniera molto, molto, molto nascosta e poco visibile, ma personaggi di tutto il mondo, ma mettiamoci pure anche da presidente degli Stati Uniti d'America, che con un tweet si sveglia una notte e può cambiare le sorti di un paese, cioè
è stato pazzesco qualche giorno fa, Tesla, tweet sì, di Elon Musk, boom, titolo crollato. Cioè,
non, ma come quando quello si alza la mattina e riparte col coronavirus che dalla Cina hanno nascosto e rimettere i dazi sulla Cina due giorni fa, e quindi i mercati riscendono, e chi dice quello, qualcuno si sia riposizionato ai ribassi su determinati mercati, cioè
difficile regolamentarlo a livello totale,
faccio veramente fatica a crederlo, ribadisco. C'è una regolamentazione ora che penalizza fortemente, sotto tutti i punti di vista, che determinate cose non possono essere fatte, che prima probabilmente negli anni 80-90 le persone che lavoravano anche per un'azienda quotata o a livello dirigenziale o dei dipendenti, quando ci poteva essere un'operazione che era in ponte, la settimana prima iniziavano a comprare o a vendere titoli di quella società, cioè era quasi all'ordine del giorno, o determinati personaggi che io ho lavorato, io ho un mese e mezzo in borsa a Milano, Allegrita, quando ho iniziato a lavorare, e c'era determinati soggetti, determinati si chiamavano agenti di cambio, che erano quelli autorizzati a trattare i titoli, e certi personaggi storici avevano in mano informazioni di qualsiasi tipo, e che movimentavano le cose in base a determinate informazioni, cioè era l'ordine del giorno negli anni 80, questa cosa qui, primi anni 90, era, poi è chiaro, con tutte gli scandali, i casini e roba del genere che sono venuti fuori, poi c'è stata questa forte regolamentazione, quindi i rischi sono elevatissimi, perché appunto si va sul penale, di conseguenza problematiche sono forti, però nonostante tutto non potrei mai credere che oggi questa cosa sia totalmente finita, perché direi una bugia sacrosanta, perché non ci vedo.
Un po' improbabile. Quindi volevo chiederti, ora andando al di là di quello che posso studiare, ma introducendo l'argomento del risparmio gestito, cioè nel rapportarsi, relazionarsi a una persona, com'è che si va a comunicare il concetto che il lungo termine, medio-lungo termine, è l'orizzonte temporale da prefissarsi?
Allora, questo cioè,
mi sembra un concetto che, detto a parole, scusami se ti interrompo, detto a parole mi sembra talmente facile, però poi entrano in gioco componenti di irrazionalità o anche semplicemente il desiderio di ottenere un guadagno immediato, che quindi dico, com'è che effettivamente si va a comunicare?
Allora, te hai toccato un tasto dolentissimo per quello che riguarda la mentalità degli italiani, perché siamo soprattutto noi italiani che non abbiamo la mentalità della pianificazione e del medio-lungo termine, perché come dicevo prima siamo abituati al tutto e subito. In Italia si è creata anche ricchezza in alcuni settori troppo facilmente. Si comprava le case, salivano sempre, si compra le case, tanto nel lungo termine le case si guadagna sempre. Posto fisso, garanzia del posto, la pensione tanto ce la danno, eccetera. In tanti, anche tutt'oggi, non pagano le tasse, e quindi non è perché voglio dire il discorso, l'evasione fiscale in Italia c'è, perché se tutti si pagassero le tasse regolarmente, problematiche ce ne sarebbero molte meno. E questo, ma sono tutte cose che sappiamo, non si scopre nulla di nuovo. Però questo aspetto che te hai toccato è fondamentale, perché quello che hai detto te, che è una cosa che teoricamente è la base, perché uno dice io investo, pianifico in un certo periodo e quindi devo agire in questo modo. L'investitore medio italiano non la pensa così, perché irrazionalità è diventata studio la finanza comportamentale, è proprio oggetto di studio, perché di gente che vende ai minimi e compra ai massimi, perché comunque è l'effetto panico, come è successo anche il mese scorso. Anche il mese scorso siamo stati di fronte a una situazione storica sotto alcuni aspetti mai vista prima, perché tolto il famoso venerdì nero di Wall Street, dove la borsa perse in un giorno il 23%, il mese scorso in un giorno ha perso il 17%, quindi non è che siamo andati tanto lontani. E in quei momenti lì gestire la razionalità è complicatissimo. Però quello che dicevi te è la base, perché se l'orizzonte di tempo è infatti in una certa maniera, devo valutare quello che sta succedendo, ma la scelta che posso prendere in un momento del genere può essere, nella maggior parte dei casi, è una scelta irrazionale presa dall'emotività, che mi porta sicuramente a fare uno sbaglio, e che è successo e succederà ancora. Però grazie a voi giovani uno lavora su una mentalità diversa, perché anche oggi le economie andranno male per un periodo, i settori andranno male sicuramente, determinati settori, ma oggi facendo una certa pianificazione c'è da investire, non di non aver paura a investire, perché la situazione anche a livello di prezzi eccetera è cambiata, e se casomai c'è da cambiare i settori su dove investire, quelli che probabilmente fino a 6 mesi fa erano meno sfruttati, o quantomeno determinati settori che ci sono oggi che hanno meno possibilità, perché cambia la nostra vita, no? Facciamo l'esempio stesso, settore dei trasporti aerei, delle compagnie aeree, per un certo periodo di tempo ci sta che possano subire un contraccolpo. Settore delle automobili, siamo tutti di fronte ormai più al concetto dello sharing, cioè di noleggiare una cosa se ne ho bisogno, dalle biciclette, dai computer, dall'automobile. Quindi
paradossalmente ora parlare di noleggio con la Hertz che ha rischiato di fallire,
e quindi però sai, noleggi il bene, quindi
no, certo
sto parlando di io se vado alla Hertz noleggio, pago e utilizzo la macchina, sto parlando del settore automobilistico, delle vendite delle automobili. È chiaro, il boom in quel settore lì forse lo si avrà quando ci sarà il passaggio totale a un discorso di alimentazione diversa, quindi potrà essere o l'elettrico o l'ibrido, allora ci potrà essere. Però anche per quella che sono le esigenze di voi giovani, come potrei parlare mio figlio che è tuo coetaneo, cioè l'automobile sì, se c'è, se non c'è uguale, cioè perché tanto poi in determinati posti mi devo muovere in treno piuttosto che in aereo, e d'avere la macchina me ne importa fino a un certo punto, perché cambia anche il modo in cui uno si sposta, tra virgolette, no? Perché poi parcheggio in città, dove parcheggio la macchina, cioè se vado a Milano o a Roma, cioè escludiamo ora che le città sono vuote, ma se no vai in treno, prendi la metropolitana, giri, cioè chi me lo fa fare ad avere un'automobile per entrare in centro a Milano?
Cioè, io a Milano, io, cioè, ora che vivo a vivevo, io ho vissuto qualche mese, cioè io a Firenze mi muovevo sempre in motorino, mai preso un mezzo di trasporto. Da quando sono a Milano, cioè, mi sembra naturale prendere il mezzo di trasporto, mi porta in quel posto in cui voglio andare, perfetto, ho un po' meno di libertà di movimento, ma non è un così grosso cambiamento.
Sono a tutte le ore ormai, quindi non è nemmeno...
Sì, questo.
E quindi quello che si diceva prima è che, per concludere, è che il concetto del medio-lungo termine è una cosa che teoricamente dovrebbe essere l'ABC, e invece in realtà non lo è. Non lo è per quello che si diceva prima. Perché è proprio... la necessità quasi del tutto e subito, ma lo si vede anche in determinate aziende in Italia, dove c'è il manager di turno che deve fare risultati immediati, quindi fa obiettivi che sono in quell'anno lì, mi permetto di dire, per prendere il bonus, ma non vede in un'ottica più di 3-5 anni. È per questo anche che tante aziende in Italia non si sono sviluppate più di tanto. Perché? Perché l'asse manageriale è stato un asse manageriale miope, o perché il manager stesso sapeva che dopo un anno e mezzo non sarebbe più stato in quell'azienda, e quindi dice: io cerco di fare il mio, cerco di ottenere il massimo per un anno e mezzo, e poi dopo che cosa succede? Succede.
Sai, poi anche a livello italiano la prevalenza di aziende familiari che sono ostili a un'apertura verso soggetti terzi anche per la conduzione dell'impresa è un grosso vincolo.
È come lo stai studiando ora, come quello che è anche i problemi dei passaggi generazionali, no, delle aziende. È uno dei problemi più grossi che ci sono in Italia, dai patti di famiglia ai passaggi generazionali, perché comunque a volte c'è il fondatore, no, che è stato il luminare, che ha fatto i risultati, e poi non è stato bravo o non ha trovato nei figli e nei nipoti il proseguimento di quello che è stato il suo business, però non ha fatto un passaggio verso un soggetto terzo dell'azienda, l'ha passata lo stesso ai figli o ai nipoti, anche se il figlio e il nipote probabilmente non era preparato sufficientemente per portare avanti un certo tipo di percorso che aveva fatto il fondatore. E questo in Italia succede spesso.
Non è Esselunga, con Caprotti, che aveva passato ai figli, ma vedendo che non avevano capacità di gestione aziendale ha ripreso il controllo?
Infatti lui è stato uno dei soggetti lungimiranti, perché poi alla fine, dopo che è venuto a mancare, cioè, l'asse familiare non è quello che comanda, che gestisce realmente l'azienda. E questo è un dato oggettivo. Poi ci sono tantissime aziende invece dove figli o nipoti sono, anzi, hanno sviluppato ancora di più il business. Ma lì è un discorso di lungimiranza, di coinvolgere i figli o nipoti in azienda fin da piccoli, cioè coinvolgerli fin da subito, non quando c'è bisogno di fare il passaggio, ma quando c'è stato bisogno di portare, cioè è stato fatto un processo di pianificazione, come si diceva prima, anche su un passaggio aziendale.
Se ad esempio io ho avuto la possibilità a lezione online di ascoltare il proprietario di una società, e si vedeva proprio come i figli erano già inclusi nell'azienda, ricoprendo ruoli manageriali. Quindi qua fa vedere proprio la programmazione anche per un futuro ricambio generazionale. Ma non penso che sussista in tutte le realtà, perché se no non si starebbe troppo a parlare di questo argomento.
No, guarda, ma ti porto un esempio ancora più semplice. È uno di quei temi su corsi che ho fatto, che sto facendo, un percorso che riguardano appunto anche questo aspetto qui. Ma una cosa anche più semplice possibile: in Italia non c'è la mentalità per far capire anche quanto non c'è il concetto di programmare, di trasferire. Quante poche persone in Italia fanno testamento? Testamento, che è la cosa più semplice possibile, può essere scritto su un foglio, olografo, non c'è bisogno nemmeno di depositarlo. Cioè, è una cosa di una semplicità unica, non viene fatto, e spesso quando poi succede il decuius, viene a mancare, c'è un gli eredi si ritrovano case, denaro, aziende, non viene stabilito nulla e gli eredi si trovano in un caos pazzesco, sia a livello di costi, diciamo da un punto di vista successori, enormi, e spesso si trovano nel litigare fra di loro, perché anche spesso c'è qualcuno dice no, ma questo a me, questo a te, questo no, ma a me. Un semplice testamento mette, per i comuni mortali sto parlando, nemmeno proprietari di aziende, sto parlando anche di persone normalissime, un semplice testamento, anche per fare la cosa più semplice, rimane un genitore, ha due figli, ha due immobili, se non fa testamento i due figli si trovano il 50% di due immobili. Basta scrivere, uno va a uno va all'altro, se uno eventualmente in base alla differenza del prezzo conguaglia l'altro, basta scriverlo. Poi ci sono delle formule che ti possano permettere di fare un certo tipo, ma con un semplice testamento scritto si risolve rogne, discussioni, spese. In Italia le persone che fanno testamento sono pochissime.
Però sai, lì secondo me entra un'altra componente.
Della paura. Si tocca un attimino perché fa gli scongiuri.
Sì.
Nei paesi anglosassoni il testamento e pianificazione lo fanno le persone che hanno 30 anni. Quindi è un discorso di cultura.
Certo.
Ho capito, dice, non voglio fare esempi troppo lampanti, ma quello che hai detto te è il 90% dei motivi perché non viene fatto il testamento. Dice, no, se fa testamento porta male. Però, allora Lorenzo, come si era detto, oltre che mezz'oretta è 40 minuti che siamo a parlare, quindi il tempo sarebbe passato velocemente. Allora, mi ha fatto piacere molto scambiare con te queste opinioni, anche perché abbiamo affrontato vari aspetti, non solo quelli della finanza, ma poi appunto siamo entrati anche in un discorso di passaggio generazionale di testamenti, quindi siamo andati sempre in aspetto finanziario, ci mancherebbe altro, però siamo andati proprio in un aspetto molto molto importante.
Io ti ringrazio.
No, grazie a te, è un modo anche per iniziare questo progetto che mi piacerebbe sviluppare con voi giovani, di coinvolgervi più possibile in questo chiacchierate e anche sviluppare insieme anche più concetti e più aspetti che possono essere anche un po' più ostici per voi.
Certo.
Ti saluto, rendiamo la finanza amichevole, perché è un dato ormai da slogan, e un caro saluto e ci
ciao,
sentiamo.
Alessandro.
Ciao Lorenzo.
Ciao.